The Vietnam War, it's over.
Your job just begun.
A new HBO original limited series.
Welcome to the world of Spycraft. Strap in.
From executive producers Park Chan-wook and Robert Downey Jr.
What are you concealing?
Based on the Pulitzer Prize-winning novel by Viet Thanh Nguyen.
What if I told you that I was a communist spy?
How did you become this?
The Sympathizer, streaming April 14th on Max. Subscription required.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
Mi ricordo quando è uscito The Best Out Volume 2 di Noiz con Gengis Khan, un mixtape. C'era una traccia che si chiamava Volare, che poi è diventata nemico pubblico nel disco successivo del Noiz. E io l'ascoltavo a ripetizione, c'ero entrato in fissa perché mi faceva sentire proprio rappresentato a livello di umore. Basta ascoltare la traccia per capire emotivamente le mie condizioni come potevano essere. E ricordo che avevo iniziato a fumarmi le canne da poco, ero piccolissimo, potevo avere massimo 15 anni e per me mi ero identificato proprio in questo fatto del fumare e mi sentivo proprio un drogato, perché comunque nella prospettiva dei miei genitori, ma proprio di quella generazione lì, comunque fumare le canne era una roba da drogati, soprattutto giovanissimo. Era come se il mio destino fosse già segnato. E ricordo che andavo a rollare le canne l'estate nei bagni di questo chalet ed era proprio un tabù. Oggi i ragazzi 14-15 anni bene o male lo sai che lo fanno, e ricordo che la situazione era questa: una lunga fila in bagno di persone che volevano entrare, dentro io che avevo rollato e stavo accendendo questa canna, poi di fumacci fondamentalmente, perché non è che a 15 anni ti davano chissà cosa, con il sottofondo Volare, no? Ricordo che quando aprii la porta, sballatissimo, più magari dall'impatto sociale che effettivamente dalla sostanza in sé, vidi questa fila, andai verso l'ombrellone, questa palma che avevamo con tutti amici che neanche pagavamo, eravamo già visti male proprio nel Lido, figuriamoci, e mi ricordo tutta la spiaggia che mi guardava come fossi un disadattato di livelli cronici, irrecuperabile. Ecco, questo è Trucia Clan, anche lo spettatore, che non ha niente a che fare con l'autore, diciamo, del brano in questione, del disco, del movimento, lo spettatore, l'ascoltatore che si rivede così tanto nel concept, nel progetto, che comunque viene rappresentato da quelle parole, da quelle note, e viene raffigurato come un disadattato. E solo grazie a certe musiche, a certi artisti, riesce concretamente a sopravvivere nella sua identità, in una fase di passaggio, qual è ad esempio l'adolescenza, qual è ad esempio una depressione, qual è ad esempio un sentimento di scompiglio, di inadeguatezza totale nei confronti del mondo. Io devo ringraziare Noiz e tutto il Trucia Clan, perché veramente mi hanno dato un supporto indirettamente, mi hanno dato la possibilità di sentirmi compreso in un mondo che veramente non era in grado di farlo.
La situazione era questa dopo il primo disco dei Truce Boys, che quando si andava live prima suonavano in The Panchine, poi i Truce Boys, dopo nasce il Trucia Clan. Che cos'è in The Panchine? In The Panchine è un collettivo di cui fanno parte Gemello, Cicoria e Benassa. Il nome nasce perché c'era questo spacciatore, chiamiamolo dealer, che aveva questo modo strano di parlare, mezzo italiano, mezzo inglese, quindi appunto ci becchiamo, non so, in de panchine, let's go to Roma Centro, no? Stupidaggine, adesso non so quali erano le parole adatte, però era figo. E anche questo aspetto era una roba creativa, paradossalmente anche lo spacciatore di zona aveva una creatività, un modo artistico, non tutti, però effettivamente ai tempi c'era un po' il mito, il fascino del dealer, ma non perché quel mestiere lì era interessante, bello e roba varia, ma perché erano persone che comunque avevano a che fare con tante persone e andavano a influenzarsi e a influenzare, e quindi comunque il loro gergo comune, il loro modo di essere comune era strambalato, bizzarro, particolare, artistico, e quindi il nome In De Panchine nasce proprio da uno spacciatore fondamentalmente di immagino di fumo, di erba, di qualcosa di più, però non di un criminale, di un ragazzo come tanti che per sopravvivere, per andare avanti, comunque vendeva della merce. E il concetto di In De Panchine è completamente rappresentato dal cazzeggio, un cazzeggio da cui però emergono fatti un po' più seri. Nel video proprio della traccia In De Panchine si vede nel backstage un Noiz divertito nell'assistere a questo stile mezzo italiano mezzo inglese, anche lui a giocarci, ha fatto una strofa pazzesca il Noiz, quindi comunque ha preso il gioco e lo ha fatto suo, e qui sono le grandi capacità che lo hanno reso leader, non solo per capacità liriche, ma proprio per essere in grado di assimilare tutto quello che gli apparteneva. Vabbè, ma adesso ci arriviamo al Noiz. Restando su In De Panchine, fa ridere appunto questa cosa che non si capiva bene che cosa stessero facendo, e poi insomma hanno fatto roba culto, questo è innegabile, ma anche 13 pm questa roba qui, e In De Panchine univa i Truce Boys proprio nella visione della trucidità della vita che riuscivano a vedere, riuscivano a mettere in rima. Erano due sport diversi, secondo me, a livello di rap, però è come se fossero la stessa società, è come il Real Madrid che c'ha la società di calcio e la società di basket, questo fondamentalmente, però sempre il Real Madrid è. E l'idea appunto era questa roba, diciamo cazzona, che però portava a sé le peggio verità. Cicoria, secondo me Cicoria, a differenza di un gemello che poi ha fatto della musica e ha scritto dei testi veramente da cantautorato, da autore italiano, Gemello ha scritto delle canzoni come Se Mi Pensi Adesso, che andavano veramente a toccare i cuori di tanti delinquenti italiani, è vero, e di tanti disagiati italiani che ascoltavano sì Truce Boys, In De Panchine e determinate tracce magari che pompavano di più, anche per farsi un po' i fenomeni a volte con la musica a palla, anche per sentirsi rappresentati, e poi magari dentro casa da soli a doppia mandata ascoltavano Se Mi Pensi Adesso e si commuovevano, perché veramente c'era da commuoversi per i concetti che venivano espressi. Gemello per me era il poeta di tutto il Truce Clan, e non solo il poeta di strada, proprio il poeta, inutile a dire, faceva poesia. Stop. Invece Cicoria era proprio hip hop per attitudine, e lo potevi trovare che rappava strofe di canzoni, delle sue canzoni preferite italiane, americane, e le sapeva rappare. Non era necessario insomma avere degli inediti o saper fare freestyle per essere hip hop, e anche quello, poi si faceva anche freestyle, si sparava insomma 2000 cannoni al giorno, viveva letteralmente in strada, spacciava proprio, faceva la vita dello spacciatore, che in una grande città, come ho detto prima, è una vita carica di avventure comunque in quella fascia d'età, te la godi in un certo senso, anche quel grado di paranoia fisso che poi l'ha pagato, ma ci arriviamo nel corso dello storytelling. Quindi non è che c'è proprio questo suo essere fottutamente pop e poi quella cosa che lo ha condannato, perché forse lui avrebbe potuto farla franca, forse pur facendo un certo stile di vita, magari beccare anche una condanna più leggera, perché ok che magari si arriva a te, però se non ti fai troppo vedere magari nella metropoli riesci a scamparla, se sei comunque un ragazzo sveglio di strada, Cicoria è proprio l'emblema di questa definizione. Veniva condannato per l'aspetto tecnico, perché Cicoria rappa fuori tempo. Io però non ho mai visto una persona essere così fuori tempo e così metricamente differente dal classico schema di rima baciata, oppure rima incrociata eccetera. Non ho mai visto uno esserlo così bene. E quindi si capisce che era una scelta comunque di questo artista, con un flow unico, perché era il flow di Cicoria che lo rendeva appetibile davvero al pubblico, e la capacità di raccontare meglio di chiunque altro le dinamiche di questa vita turbolenta e di queste cose che lui vedeva con i suoi occhi e trascriveva. Lui è stato anche maestro di strada, maestro anche di spaccio nelle tracce, raccontando effettivamente come si fa il mestiere, mettendo su carta e poi su voce praticamente piccoli dettagli che sì, uno di strada li conosce, ma non tutti gli altri. Come facevi quando eri ragazzino e dovevi magari iniziare a spacciare, iniziare a fare qualche reato? Chi era il tuo maestro? Chi era la tua guida? Prima ancora di trovarne proprio di persona, ti andavi ad affidare a questi testi che, ripeto, uno dice: ah, cos'è? Il Truce Clan ti ha insegnato a spacciare? No, assolutamente. Il Truce Clan ha descritto lo spaccio, quindi se io ero intenzionato già a farlo, semplicemente ho sentito delle cose che in qualche modo mi hanno portato ad approfondire quella verità. Tutto qui, poi non è che uno deve farlo nella vita, però è anche importante quando uno decide di sbagliare che vada fino in fondo, altrimenti c'è sempre il pensiero: l'ho fatto, non l'ho fatto. Quindi di conseguenza anche qui secondo me la musica del Truce Clan ha avuto un impatto puramente positivo nei confronti di chi l'ha ricercata, di chi l'ha ascoltata. Perché se tu non sei Truce Clan dentro nemmeno un minimo, quando senti anche solo l'inizio delle strumentali di questi artisti, di questi progetti, andavi a skippare subito, boom, senza problemi. Se invece restavi lì e andavi ad approfondire, cioè io personalmente quando sentivo Noiz che faceva Talenti 10 di mattina in quel disco meraviglioso qual è La Calda Notte, ragazzi, io ho i brividi solo a pensarci. Poi è proprio la prospettiva con cui veniva offerta la vita quotidiana che fa la differenza, una prospettiva che comunque coinvolgeva appunto un certo tipo di target, ma che poteva arrivare a tutti, non era necessario che fossi un delinquente, potevi capirlo. In ogni caso serviva un disco da solista dell'uomo di punta del clan, quello che era già famoso perché funzionava e basta, ragazzi. Anche solo una foto di Noiz Narcos, tu la mettevi su Facebook con una descrizione, il modo in cui si faceva le foto, il modo in cui veniva descritto, parliamo di un qualcosa che funzionava a pelle. Stop. Mi ricordo che c'era su YouTube il video di uno scherzo che gli fecero, che lui faceva il tatuatore di questo qui che voleva farsi una Madonna, e lui faceva: sono Emanuele Noiz, mi ricordo. C'era un po' il mito del Noiz. E quando lui dice ad esempio: per strada mi hanno fatto mille feste, è vero, perché la gente poi si voleva mettere in competizione, e quindi tu becchi Noiz Narcos magari solo indifeso che si sta a fare i cazzi tuoi, tu stai col gruppo e ti vuoi, nonostante la stima, il rispetto, l'adorazione a tratti, cioè non aspetti altro che una scusa banale per fargli una festa. Magari sei in gruppo, 5-6 persone, dicevo, oh, picchiamo il Noiz, non è che lo picchi a ucciderlo, però lo fai perché? Perché puoi dire di aver messo le mani addosso al Noiz. Poi sei un coglione, sei un idiota, perché Noiz è un king, tu sei una merda fondamentalmente, sei un bulletto da 4 soldi che non vale niente. Però questo è il discorso. Noiz, quando dice certe frasi, cioè la pellaccia, la credibilità che lui ha sempre avuto proprio per attitudine, per quello che sei, per quello che è lui, poi se l'è dovuta anche scontare sulla sua pellaccia, e niente, veramente niente, né le botte che magari ha dato, né quelle che ha preso, né le esperienze vere, né quelle da fiction, come il famoso video in cui spacca una bottiglia in testa a una persona in un cortometraggio. Tutta questa roba, nulla in qualche modo è riuscito ad arginare la sua enorme credibilità, perché poi lui si metteva al microfono e via, era un grande, cioè come se ad American History X uno non dà credito alla leadership di Derek solo perché a un certo punto se lo stuprano in carcere. Che c'entra? Cioè, è stato anche le dinamiche che hanno portato a quello stupro in quel film sono relative a un idealismo vero, a una credibilità che va oltre, quindi le persone invidiose attorno l'hanno cercato di distruggere. Il Noiz veramente l'hanno cercato di distruggere in molti, anche Duke Montana, un suo grande amico e collaboratore ai tempi, con cui hanno fatto parecchie canzoni, tra cui Sotto Indagine, che diventò proprio un cult, e Duke Montana poi ha cercato di distruggerlo in ogni modo, mettendosi con O'Day Clan, che invece erano l'emblema della credibilità. Però il Truce Clan erano ragazzi di strada, delinquenti, barra criminali a volte, o comunque persone che vivevano quella realtà. O dei clan erano proprio dei professionisti, anche della rissa, dello sport. Cioè c'era Ion che comunque triplo campione italiano, mi pare anche a livello mondiale, ha vinto cose importantissime, cioè nel senso puoi essere criminale quanto vuoi, ma senza un coltello in mano nell'uno contro uno con Yon decadi, cioè nel senso la tua credibilità viene proprio fottuta da gente che c'ha un'altra mentalità, ma che artisticamente non poteva rendere quel livello lì. E c'era il grande Pepi, rest in peace, ovviamente anche rispetto totale per Ergita, perché comunque le stesse dinamiche che hanno dato credibilità al Truce Clan erano le stesse di O'Day Clan, però nel senso lo stesso Pepi diceva da poco con la scena nei miei limiti, con i miei limiti, perché comunque non è che se tu hai più credibilità di me io ne ho, io non ce l'ho, e comunque non è una gara di rissa e di strada, è una gara artistica, e Noiz Narcos in questa gara ancora oggi gioca in Serie A, ma gioca a livello da Champions League nonostante gli anni d'oro siano passati, ecco. Noiz, che poi con Non Dormire, che questo disco le cui strumentali partono da campioni, da dischi newyorkesi campionati dai producer Sine, mi pare, i primi videoclip che erano proprio cortometraggi hardcore di Truce Boys, quali Mala Sorte o roba del genere, si trasformano poi con Non Dormire a una prospettiva più hip hop, sempre comunque truce, sempre un qualcosa di che sembra più metal che rap, più Iron Maiden che altro, però comunque abbiamo un po' l'immaginario un po' più di hip hop, quindi comunque macchine non lussuose, non esiste la quindi giri in macchina con il gruppo, la gang, il concetto di gang, no? Tutta questa roba qui che però veniva portato inconsapevolmente, non era un plagio. Ai tempi potevi fare anche un locale pieno, una piazza, potevi essere famoso in tutta Italia, ma non è che guadagnavi soldi, guadagnavi spicci. I ragazzi durante la settimana lavoravano, il weekend andavano a spaccarsi nel fare questi live, era una roba fisicamente asfissiante, bella perché era una novità per tutti proprio e solo Fibra faceva i tour per intenderci, perché stava con la major, e questa roba ti portava giusto un secondo stipendiuccio, e comunque cioè, uno lo usava per pagarsi gli sfizi, Noitz non avrebbe mai mollato il lavoro ai tempi. Nel frattempo un'altra bella botta di credibilità la portò il Carter, una credibilità non a livello criminale, ma una credibilità a livello di follia, cioè stupro una donna dentro un bosco, le infilo nella vagina un poster di Vasco, storica, che è diventata una hit trash, se vogliamo, no, se vogliamo, una hit trash, che però comunque fa gola perché tu ti rendi conto che sta gente ci crede, ai tempi ci si credeva, dicevi, oh, quello Metal Carter veramente si vuole scopare la nonna. Ma è chiaro che era un discorso psicolabile, era un discorso che era relativo, diciamo, a un portare sulla traccia la parte più psycho e più folle della nostra mente.
Diventava un prendersi in giro con una forma serissima, diventava un guardate il mondo come mi ha ridotto, guardate la mia psiche già malata come reagisce a questo schifo, fondamentalmente. Cioè, facevano come cazzo gli pareva a loro, e non è che la gente veniva plagiata, ripeto, veniva rappresentata. E se magari gente appunto come i miei genitori sentivano me chiuso in camera con questi dischi e potevano pensare che il rap mi stava cambiando, dovevano invece capire che era il senso di colpa e il dolore interiore che avanzavano dentro me e che ritrovavo dentro questa roba. Il marcio era dentro la nostra generazione. Quella roba, appunto, come ho già detto, ci faceva stare meglio e ci faceva sentire meno soli, perché c'era qualcuno che aveva il coraggio di dire cose incredibili. E allora, se aveva il coraggio di dire certe cose, chissà veramente cosa aveva in testa. E questo in qualche modo aiutava, non risolveva il problema, ma la cosa brutta di quando stai male è che sembra che nessuno possa capirti. Il Truce Clan era il fratello maggiore che ci capiva, a noi, generazione di oppressi senza più fede né speranza.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.